non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se gli rimando digiuno in loro case, verranno meno lungo il cammino, che alcuni loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: come riuscite a sfamare di pane qui, in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese 7 pani, prese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pescioletti, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati 7 spotte. Erano circa 4.000, li congedò, poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito dopo le tappe con la manità. Vedendo i farisei si misero a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per mettere la prova, ma egli soffrò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito dei rodi. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. Non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Mi dissero 12. E quando avete spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Mi dissero 7. E disse loro: non comprendete ancora. Parola del Signore. Dunque il capitolo 8 di Marco è un capitolo molto complesso, potremmo dividerlo in 7 parti. C'è questa prima moltiplicazione, la seconda moltiplicazione di pane, questa di 4.000, poi c'è la richiesta del Signore del cielo, poi c'è il dialogo con i discepoli, c'è una guarigione di un cieco che non è, poi la parte successiva c'è Pietro che confessa la fede, Gesù annuncia la passione e per ultimo ci sono le condizioni per seguire Gesù nel giorno di. Queste ultime 3 parti in realtà fanno parte di una sezione seguente che non corrisponde alla prima parte del capitolo 8. Però la prospettiva è unica. Perché se guardiamo la suddivisione delle parti che vi ho detto, e tutti riconoscere il testo, perché uno fa un po' dire il quadro in cui Gesù ha manifestato la sua parola, quella che ascoltiamo oggi, c'è una prima definizione. Questa moltiplicazione di pane è avvenuta una volta, da 2 volte. Giovanni parla di una, Matteo parla di una, Marco parla di una. Probabilmente l'autore ha voluto ribadire il miracolo, la sorpresa, l'effetto, perché questo Vangelo ha un valore straordinariamente intensivo e forte per coloro che iniziano il cammino della fede. Gesù, cominciamo a vedere un po' le parti, no? All'inizio, ha compassione di questa folla. Sento compassione, da 3 giorni stanno con me. Giorni, una Pasqua, non hanno da mangiare e alcuni sono venuti da lontano. Gesù vede il cuore e sa che vengono da lontano. Vedete, questa è la situazione che abbiamo oggi. Alcuni vengono da lontano. Anzi, io vi chiedo una cosa, di pregare per 2 persone, una lontana e una vicina, che hanno un bisogno estremo di preghiere in queste due. Una si chiama Chiara, l'altra si chiama Anna Maria. Quindi quando poi avete tardi tempo pregare. Però questo viene da lontano, mi fa venire in mente tante persone che oggi hanno una domanda su Dio, spesso molto confusa, molto strana, che non corrisponde a quelli che sono i canoni della fede. Però la domanda ce l'hanno. E vengono da lontano. Gesù sente compassione, cioè Gesù sa che questo popolo si è radunato attorno a lui. E nonostante sia un popolo che ha un cuore molto duro, nel capitolo precedente Gesù ha fatto una lunga catechesi sulla durezza del cuore, capitolo 7 di Marco, quindi ecco solo una frase: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Siete molto abili a rifiutare il comandamento di Dio per osservare questa tradizione. Mosè ha detto: non tuo padre e tua madre, e voi dite: se uno dichiara il padre e la madre ciò con cui dovrei aiutarvi è corbano, cioè offerta a Dio, voi non gli consentite di fare più nulla per il padre e la madre, e così, attenti, annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cosa si dite fare conto? Questa è la durezza del cuore dei farisei e dei dottori della legge, che impedisce all'uomo di onorare la vita di Dio. Non c'è nulla, spiega Gesù, che entrando nell'uomo possa rendere impuro, ma le cose che escono dall'uomo rendono impuro. Allora loro non capivano gli apostoli, no? E lui diceva: non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma va nel ventre della foglia. E così prendeva pure tutti gli alimenti, perché questo era il tempo, no? I cibi impuri. Ciò che esce dall'uomo, questo rende impuro l'uomo. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore, gli uomini escono cose di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, abilità, malvagità, inganni, assolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Allora c'è la durezza del cuore che è l'obiettivo principale di Gesù, perché deve sciogliere, deve rendere un cuore capace di amare. E siccome lui è la bontà, sente compassione di questa folla che ha il cuore indurito nel peccato, in quelle impurità, adulteri, furti, malvagità che vengono fuori dal cuore, ma ha una domanda su Dio, ed è proprio la situazione di tanti fratelli e sorelle di oggi. E allora per questo Marco ripete il testo. Perché se noi ripetiamo, noi ci rendiamo conto della misericordia di Dio rivelata in Cristo. È come se l'amore del Padre e del Figlio, attraverso la memoria, operasse continuamente in noi e per noi. E qui, guardate, solo se noi ascoltiamo profondamente e lungamente la parola di Dio, e vi ripeto una cosa che vi ho già detto: si ascolta la parola di Dio nel silenzio, anche per fare adorazione è necessario avere tanto silenzio, perché solo lui parla al Signore. Un ascolto che lascia molto spazio alla parola, un ascolto insistente, ceduta ad aprire il cuore e la mente. Andate a rivedere ciò che ha detto il Papa Francesco nell'omelia del Corpus Domini, il 18 giugno, sulla memoria grata, libera e responsabile che noi viviamo nel momento in cui ci dobbiamo rivestire. Noi stiamo parlando di un segno che Gesù pone, che è prefigurazione del mistero eucaristico. Non è ancora eucaristico, però lo anticipa. Gesù sperimenta questa compassione nei confronti del popolo di Dio, perché Gesù ha un cuore che è il cuore che noi contempliamo in particolare nel venerdì, è il cuore che la carne, un cuore che genera, un cuore che si contrae e si apre, perché dà la vita e fa uscire la vita. È un cuore così forte possiamo dire che l'amore di Dio è un amore paterno, ma anche le caratteristiche di un amore paterno, perché Dio ci ama perdutamente. Questa è l'esperienza dell'Eucaristia. Domandiamoci però quanto noi sappiamo che l'Eucaristia, e qui parliamo della celebrazione, che è la Santa Messa, però la Santa Messa è un termine che dice l'aspetto liturgico, ma l'Eucaristia è un atteggiamento della vita, è un modo di essere e di pensare, quanto l'Eucaristia sia un dono insostituibile nella nostra vita. E chi non riesce ad avere l'Eucaristia quotidiana, perché o per il lavoro o per altri motivi non lo può fare, può domandarsi: ma quanto io oriento la mia settimana a partire dall'Eucaristia che celebro la domenica con la mia comunità e che in qualche modo illumina tutti i giorni della settimana? Io ho imparato che per poter vivere veramente l'Eucaristia dobbiamo sentire che c'è una continuità. Voi sapete che ogni giorno nella celebrazione la Chiesa apre la parola di Dio e la dona a noi, e c'è un filo che lega una domenica all'altra, e per alcuni aspetti, se noi siamo attenti alla parola che viene proclamata, c'è un filo anche nei giorni feriali, un po' perché normalmente, tranne le feste dei santi particolari, la lettura è continua nel Vangelo, ma anche perché in realtà noi possiamo interpretare quello che viviamo alla luce della parola di Dio. Però questo forse è un discorso che potremmo fare un'altra volta, è proprio un cammino che si fa. Se noi andiamo al profeta Isaia, nel secondo canto del Salmo, ci sono delle espressioni molto forti. Capitolo 49, versetti 8 fino al 26. Io la leggo solo. Dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo per fare sorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai vigilanti uscite e a quelli che sono nelle terre dominate fuori. Il Signore ha detto: può una donna dimenticarsi del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se la donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco la conclusione. Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda. Come vero che vivo, l'oracolo del Signore, ti vestirà di tutti loro come gli ornamenti, ti onorerai come una sposa. E a concludere, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, farò mangiare le loro stesse carni ai loro persone, si ubriacheranno del proprio sangue come di gusto. Allora ogni uomo saprà che io sono il tuo Salvatore, io sono il Signore, io sono il tuo Redentore, potente Giacobbe. Ecco il Dio che ha compassione della sua gente, non ci lascia nella solitudine. E anche nel capitolo 16 della Sapienza, dal versetto 15 al versetto 29, c'è tutta la tenerezza di Dio. La speranza dell'ingrato si scioglierà come brini per noi e si disperderà come un'acqua inutilizzabile. Il Signore viene a sostenere ciascuno di noi. Gesù sa che questa porta è con lui da 3 giorni. Sono i giorni della Pasqua, i giorni della morte e risurrezione. Perché se il segno, la moltiplicazione dei pani è una prefigurazione, in termini umani direi un'anticipazione dell'Eucaristia, allora i 3 giorni sono un'anticipazione del mistero pasquale. E Gesù cosa dice? Io non posso deluderli. Devo dare a loro qualcosa di solito da mangiare. Non possono compiere il loro cammino. E cioè, senza il nutrimento che io do, dice Gesù, loro non possono compiere. Allora anche noi, che cosa saremo senza l'Eucaristia, che è il nutrimento del nostro cuore? Ma lo percepiamo che l'Eucaristia sostiene la vita, che l'Eucaristia è consolazione, che l'Eucaristia è ispirazione. Perché questo avvenga, come facciamo a sapere? Non basta pensare, bisogna essere molto concreti. quando noi riusciremo ad avere un pensiero che parte dall'Eucaristia, quando noi ci confronteremo con la parola di Dio e nell'adorazione, dopo aver celebrato la Santa Messa, prima di prendere una decisione, e partiremo da lì, da quello che il Signore mi ha detto in quella occasione, attraverso la parola proclamata, anche attraverso la predicazione fatta dal sacerdote, attraverso la preghiera comunitaria, attraverso il mistero del pane divino consacrato, solo allora noi, avendo un pensiero conformato all'Eucaristia, possiamo dire che l'Eucaristia non è la vita. I primi cristiani dicevano che l'Eucaristia è la norma normans, cioè la celebrazione eucaristica, che è la prima liturgia per eccellenza, è il criterio di riferimento per ogni azione del credente. Se qualcuno di voi è abbastanza pratico di quella che si chiama lezione divina, cioè la lettura orante della parola di Dio, la lettura secondo il metodo dei monaci, fatta di alcuni passi, lettura, meditazione, contemplazione e azione, ma ci sarebbero anche altri passi, la consolazione, la discrezione, cioè il discernimento, la scelta, la liberazione e poi infine l'attività. Comunque questo, per se qualcuno è pratico di questo metodo, straordinario e efficacissimo, perché ci aiuta a vivere un rapporto fecondo con la parola di Dio, come ci ricordava con molta insistenza con il Papa Benedetto XVI, si renderà conto che anche la celebrazione dell'Eucaristia è una grande lezione. Voi pensate, non ci raduniamo in chiesa per la Santa Messa, veniamo convocati, sentiamo di essere un popolo convocato, quindi la prima cosa che facciamo è chiediamo perdono al Signore, no? Confesso di un potente, e questo è un chiedere di essere purificati nel cuore, che non essere il cuore venga messo da parte, questo è un chiedere lo Spirito Santo. Poi viene proclamata la parola di Dio, c'è una liturgia della parola che normalmente è fatta di quattro letture la domenica e tre letture giorni feriali, e questa proclamazione della parola sfocia nell'omelia che dovrebbe spiegare, è una lettura e se volete è una meditazione, quindi un inizio di comprensione di quello che si è detto. Poi diventerà anche preghiera, ma diventerà preghiera dell'Eucaristia, dopo che noi abbiamo visto che la parola si compie, che il verbo diventa carne e il pane che viene offerto sull'altare diventa il corpo di Cristo, il vino che viene portato all'altare diventa il sangue di Cristo. Qui non possiamo altro fare altro che contemplare il mistero della fede. In piedi, non dovrei, ma in piedi dovremmo dire annunciamo da morto suo, perché ve lo dico con molta serenità, i gesti di luce hanno loro importanza. Perché si sta in piedi in questo momento? Non è un fatto, non è mancanza di devozione, queste sono le stoltezze di quelli che sono in nostalgici. No, si sta in piedi secondo gli aspetti della liturgia, perché quando noi diciamo che Gesù è risorto, stiamo in piedi, perché egeo in greco, alzarsi vuol dire risorgere. E se sei risolto, sei felice di dirlo al mondo. Annunciamolo da morto Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Noi abbiamo contemplato che Cristo è vivo, perché il pane spezzato e consacrato lì sull'altare non è pane, è il corpo del Signore Gesù. È vivo, noi abbiamo Gesù vivo. E se la sua presenza nell'ambone c'è stata, quella è una presenza sacramentale, cioè segno efficace, lì è il corpo di Cristo presente, non è solo la parola di Cristo. Abbiamo contemplato a quel punto il presbitero, il vescovo, il sacerdote, quello che presiede la celebrazione della preghiera di tutti noi, fa una serie di preghiere per noi, per la Chiesa, per i vivi, per i morti. Questa è la preghiera, è l'ultima parte, la penultima parte del cammino della lezione di Dio. Quando, continuando a contemplare, andiamo al banchetto dell'Eucaristia, riceviamo il corpo di Cristo, siamo pronti a venire per fare che cosa? Per cantare certamente, ma anche per andare fuori. Quindi come siamo entrati? Usciamo dalla celebrazione e andiamo nel mondo per fare che cosa? Per agire e dire agli altri che ho incontrato Gesù, te lo voglio dire, è la mia gioia. Vedete, questo è un percorso che noi purtroppo percepiamo poco, perché la nostra liturgia, la cultura dei latini è molto, come dire, un po' fredda, no? A differenza delle culture orientali, ma soprattutto perché noi abbiamo tutto razionalizzato. Voi invece potete fare esperienza anche attraverso proprio la preghiera dello Spirito, di questa gioia che deve emergere. Quando si va nel mondo, si dice: io ho incontrato il Signore. Allora l'Eucaristia sarà un vero nutrimento, secondo quello che abbiamo ascoltato da Marco, quando Gesù ha provato con passione la nostra eredità e la nostra purezza di cuore, ma soprattutto Gesù si è fatto spazio nel cuore. Per cui non vado a messa e così otterrò chissà quale grazia. Vado a messa perché così ho temperato il mio dovere del precetto. Ma che volete che interessa Dio del precetto? Ma che se ne fa Dio del nostro precetto? Il precetto è per noi, perché è il minimo che dobbiamo fare per poter avere un po' di comprensione del suo amore. Quella è una norma per noi. Cioè, ma Dio finisce una messa, Dio non ti importa niente, perché Dio è superiore. Dio è ferito se tu, invece di prendere la grazia del suo amore, hai fatto altre cose dicendo che Dio non mi interessa. Il problema del peccato della messa è che tu hai posposto che questo Dio viene. Per molto tempo questa chiesa è stata affidata dai monaci di matrice benedettina. San Benedetto diceva: niente anteporre all'amore di Cristo. Tu non puoi anteporre un'altra cosa. Ho da fare. La domenica ho da fare, ma in realtà quanta gente c'è da fare? Ma che cosa devi fare? Andare a fare centro shopping al centro commerciale? Devi andare in barca a vela? Devi andare a mettere a posto la macchina? Che cosa è importante più di Dio? Certo, lo dico a voi, ma questa è una cosa che dovremmo dire ai nostri fratelli, no? Che hanno sempre qualcosa di più. Vorrei tanto, ma non ce la faccio, no? Che allora questo popolo che ha bisogno di essere nutrito e che cerca la presenza amorevole di Dio avrà diritto ad essere nutrito da Gesù. I discepoli dicono: ma noi siamo nel deserto, come facciamo a trovare qui qualcosa per dare, per sfamare qua nel deserto? È impossibile. Allora Gesù dice: quanti pani avete? La raccoltina che abbiamo presa come scorta. La reazione di Matteo è interessante, perché Gesù dice una cosa, guardiamo un attimo, che è molto stimolante. I discepoli dicono: come possiamo trovare un deserto tanti pani per fare una cosa così grande? Gesù disse: ma quanti pani avete? Dissero: sette. Ma prima ancora aveva detto, ma perché non date qualcosa voi da mangiare? Cioè, siete voi apostoli che potete nutrire queste persone. Perché non dare a loro la speranza? Perché non fate qualcosa? E in Marco, al capitolo 6, la prima moltiplicazione: date voi da qualcosa da mangiare a loro. Come compriamo 200 denari di pane? Non li troveremo mai. E poi dice: no. E allora qui Gesù fa il segno: quanti pani avete? Sette. Sapete che nell'altra versione dice 5 pani, 2 pesci, sempre 7 fa. 7 è un numero che ha un valore simbolico, perché è un valore che dice la grandezza, la moltiplicazione, l'ampiezza. Al di là dei simboli che possono esserci o non esserci, perché c'è una discussione su questo, quello che Gesù vuol dire, c'è una potenza all'interno della predicazione della parola che può generare la vita. In realtà loro il pane ce l'hanno. Perché vi dico questo, gli apostoli? Perché vi dico questo? Perché quando discutono che hanno un solo pane e non hanno preso i pani, Gesù gli fa un interrogatorio e gli fa una serie di domande. Vogliamo vedere quante sono? Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, non vi ricordate quando spezzate 5 pani per i 5.000 e quando spezzate 7 pani per i 4.000, quante volte avete avuto? Non comprendete ancora, sono 8 domande, che però sommate a quelle di prima, che ha fatto all'inizio, cioè: ma perché non gli date una cosa da mangiare? diventano 12 comuni. Allora il problema è: loro erano convinti di non avere il pane sulla barca? La risposta viene di Gesù, ma voi ancora non avete capito. Che cosa ci vuol dire? È complesso questo passaggio. Per due volte, secondo Marco, ha spezzato il pane per oltre 10.000 persone. Lo chiamiamo la moltiplicazione del pane, ma forse non è così. Lui ha diviso il pane, quindi possiamo dire lui che l'ha moltiplicato, però non c'è scritto. Lo ha dato, è bastato per tutti. E sono avanzate le sporte. 7 sporte una volta, 12 sporte un'altra volta, quindi ce n'è tanto anche per andare avanti. E voi non capite che il problema non è quanto pane abbiamo. Il pane sulla barca, c'è un solo pane, ma non è la pagnotta, è Gesù. Loro non avevano preso i pane, e l'unico pane che avevano, e loro non lo sanno, è Gesù. Però loro continuano a ragionare secondo il pensiero umano. Non comprendere ancora che io sono il pane. E infatti, se noi andiamo a leggere questo racconto in Giovanni, Gesù dice: io sono il pane che riceve il cielo. Lo che dà la vita per sempre. Non è come il pane nel deserto, deserto dove gli ebrei si lamentavano, stavano meglio in Egitto, mangiavano, amore. No, perché quello è un pane che tu mangi e muori, nel senso che prima o poi finisce. Si esaurisce la tua vita, questo è un pane che dura per la vita eterna. Guardate San Paolo che dice: chi segue nella carne raccoglierà corruzione, capitolo 6 della lettera ai Galati. Chi segue nello Spirito, nello Spirito raccoglierà vita eterna. Il pane di Gesù, che è Gesù, anzi, qui direbbe Paolo, poeta dei Efesini, voi siete stati istruiti in quella verità che è in Gesù. Quel pane dà la vita per sempre. Allora voi non avete capito. Il vostro cuore è di coccio e duro, che il pane è Gesù. E per noi questo è evidente, perché abbiamo l'Eucaristia e perché sono 2000 anni che i credenti sanno questo e la Chiesa con tutte le sue forze ha difeso l'Eucaristia, anche dalle peggiori eresie, dai peggiori attacchi, dalle peggiori crudeltà, anche fisiche e anche dalle profanazioni. Perché ci sono tante profanazioni di questi. E non mi riferisco solamente a quelle che leggete su qualche, in vicino a qualche rivista, di gente che prende l'ostia e purtroppo fa cose che non deve fare. Questa è una profanazione grave. Ma c'è una profanazione quotidiana di questi. Ma tu vivi l'Eucaristia, la togli e poi esci. E invece di dimostrare che sei eucaristico, attacchi gli altri, giudichi, vai con la profanazione. E magari dici tu, ma che vengono a fare questi libri qui da noi? E non è questa una profanazione dell'Eucaristia. Hai ricevuto il corpo di Cristo e stai respingendo un fratello che ti chiede aiuto. Qualcuno dice che il problema è se l'Eucaristia è valida. Guardate, l'Eucaristia celebrata è valida secondo le condizioni liturgiche. L'altro giorno è uscito un piccolo documento che ha ricordato ciò che già sapevamo. Si fa l'Eucaristia col pane che si compra al fornaio, no? E ci sono certe caratteristiche, no? Quindi il pane sarà il pane delle ostie o il pane azimo e deve esserci un po' di glutine, anche per i celiaci, ma le associazioni celiaci hanno ragionato che si può fare questa cosa e il vino deve essere vino puro, non può essere un vino, cioè col cantiere non si può fare messa perché è il tabernetto, non è possibile, ci sono le polvere dietro, no? Ma al di là di questo, quella è la validità. Però c'è un altro tema, ma l'Eucaristia è autentica. Perché è chiaro che Gesù vuole venire dentro di noi e stare con noi. Ma il problema è se noi siamo disposti ad accogliere Gesù. Perché se io non cambio il cuore, non cambio la mente e continuo a rimanere col mio schema, col mio pregiudizio, l'Eucaristia non è autentica. Io ho celebrato validamente, ma sto anche profanando quello che ho celebrato. Esattamente come qualche volta succede qualche forma di malvagità, io celebro e contestualmente io del peccato grave, perché non riesco a capire il dono di Dio. Lo dice Gesù alla Samaritana: se tu conoscessi proprio chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa mi chiederesti, se tu conoscessi, se noi ci rendessimo conto di cosa vuol dire che l'Eucaristia nutre il nostro cuore. deserto è la nostra paura, la nostra fragilità, è quello che ha detto il Papa a San Giovanni, ed essere sradicati da un contesto, è un cuore frantumato, un cuore disperso, un cuore che crede più all'iPad che al Vangelo, un cuore che va presso alle fake news, un cuore che ascolta il pettegolezzo, non ascolta la parola di Dio. Questo è il deserto della vita. È un cuore che pensa alla carriera e non ad armare poveri. Un cuore che pensa ai soldi e non a vivere in modo sobrio per fare spazio alla parola di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita. Questo è il deserto di oggi. E quel poco che sono 5 mani, ma fossero anche 5 mani di pesce, che è? Niente, può diventare tanto. Il pane lo vuoi spezzare. E quello che è sorprendente è che quello spezzato non ha limite, è uno spezzare per il mondo. Agostino diceva, è un mistero incredibile. I cristiani sono molti, però sono un corpo solo. Quante ostie consacriamo? Quando il Papa fa la messa alla giornata mondiale di gioia, si consacrano quello, 1,5 milioni di ostie, cose impressionanti. Però non c'è dubbio sul fatto che tutta quella gente che prende il corpo di Cristo è un unico corpo di Dio. E parlava l'unica lingua, il tempo è il latino, adesso ne parliamo altro, ma l'unica lingua, che è la lingua dell'amore, perché abbiamo un'unica parola, perché abbiamo un unico popolo, un'unica comunità, e nel nostro caso abbiamo il dono di avere un unico pastore, ma e di questo è un dono, non dimentichiamo, cosa che altri cristiani non hanno. E guarda caso, se perdi l'Eucaristia, perdi l'unità. Le confessioni riformate che hanno perso il valore sacramentale dell'Eucaristia non hanno l'unità. E hanno, non pensare adesso, hanno un casino, no? Però ti vogliono bene, sono fratelli, dobbiamo camminare insieme. E allora, questo dice che il pane lo puoi spezzare in mille parti, in milioni di parti, in miliardi di parti, in bilioni di parti, perché è sempre Cristo che ama tutti in modo personale, in modo intimo, per entrare nel cuore di tutti. Anche qui una domanda di fede: quando noi celebriamo l'Eucaristia, quanto ci sentiamo chiamati a spezzare la nostra vita? Perché parlavo dell'autenticità, ma l'autenticità vuol dire che la persona che ho accanto, che non conosco o che magari non mi è simpatica, però un fratello di sorella, io sto dando il mio cuore un po' anche a lei, perché stiamo celebrando insieme il mistero di Dio, no? Della presenza del Signore. Quanto noi riusciamo a condividere spezzando la nostra vita con gli altri? E qui viene un'altra lezione. Se l'Eucaristia deve essere autentica, deve diventare servizio verso il mondo. Allora dalla celebrazione arrivano tante cose. La prima, che qui dobbiamo dire con molta forza, è l'adorazione, perché questo è il tempo dell'adorazione. L'adorazione è un momento privilegiato, anche se io continuo a dire che dobbiamo aiutare la persona a mettere l'adorazione. Non ci credo che tu metti una persona davanti al Santissimo e tutto cambia. Non è così, perché il rischio è che una persona non sappia che cosa sta vivendo. Però se io faccio una catechesi, come fa Don Alberto con la Madre della Parrocchia, per iniziare la settimana eucaristica e poi l'eventuale adorazione permanente, fa una catechesi forte, no? Su questo. Allora io devo preparare l'adorazione. L'adorazione è una dimensione che deriva dalla celebrazione. Però c'è un'altra altrettanto importante, che è quella della diaconia. Voi andate a prendere il Vangelo di Giovanni e ditemi se trovate il Vangelo Giovanni e il racconto dell'ultima cena. Provate, non c'è. Eppure Giovanni c'è. Perché non l'ha messo Giovanni? Perché non è importante, non è vero, perché San Paolo, che ci tramanda il testo più antico cronologicamente della memoria eucaristica, fa riferimento a Matteo, a Marco e a Luca, che non erano ancora stati scritti quando scrive San Paolo quel testo, però l'hanno raccontato. In particolare, e l'aveva raccontato qualcuno che era vicino a Luca. La tradizione si tramandava. Giovanni non mette questo testo perché Giovanni vuole accentuare un'altra cosa. Dà per scontato che siamo tutti convinti della memoria di quello che è avvenuto nella cena dentro il cenacolo a poche ore dalla condanna di Gesù in Siria. Di questo la comunità era convinta. Non è però così sicuro che la comunità sia convinta di un'altra cosa, che Gesù quella sera ha dato il suo corpo, dicendo questo è il mio corpo dato per voi, e questo si riferiva certamente alla croce, all'effusione dello Spirito sulla croce, ma ha dato anche un'altra cosa, ha dato il servizio. Noi chiamiamo il ministero, perché avendo amato sua per il mondo, gli ha passato la fine. E mentre c'era la si mise a lavare i piedi dei discepoli, cingendosi un asciugamano intorno alla vita dopo aver tolto la veste regale, ha deposto la veste, ha in qualche modo messo da parte il culto e si è messo a fare il servo. Allora la memoria dell'Eucaristia ha due dimensioni: il culto, la celebrazione messa, e il servizio, che noi chiamiamo la diaconia, dal termine greco diaconos. Allora dalla celebrazione arriva la colazione, arriva anche il servizio. E qui la domanda è: ma se io faccio l'Eucaristia, se io sono nutrito da Gesù, se io riempio il mio cuore con la celebrazione della messa e poi con la donazione prolungata, ma poi come mi metto a fare servizio? Mi colpiva adesso che mi passavo, che sono andato un po' prima della fine della messa, andavo a fare l'orazione, poi scendo e c'è scritto attività della basilica, c'è il capo, il centro aiuto alla vita che fa un sacco di servizio, no? È quello che posso, sto cercando anche di aiutarmi. Quella è una dimensione di servizio, volontà, a partire da quella della vita, vediamo per Charlie in queste ore, ma una dimensione di servizio che nasce dall'Eucaristia, perché se così non fosse, l'Eucaristia non sarebbe autentica. Allora, quando voi ci parlate la messa, non basta dire che bella predica, che se ne importa, e non basta dire bella celebrazione, che abbiamo andato bene, è utile, ma non ti sa. Devo trasformare la preghiera che ho vissuto in servizio concreto agli altri. Papa ci ha detto che se tu incontri un uomo per strada che viene un membro, allora noi cominciamo a frangiare le mani. Sarà vero, sarà vero, questo è una cosa che finta, poi se lo beve. Io ragionavo così, come tutti voi penso. Papa ha detto una cosa, dice guarda che se anche se lo beve, forse sono gli unici punti di felicità in quella giornata, tagli l'euro. Andando contro tutta la tradizione razionalistica dei principi Caritas, ha sconvolto. Personalmente, io adesso giro con parecchi euro nella tasca con l'Eucaristia, perché mi ha detto, mi ha stimolato a un pensiero. Cioè, non disprezzare l'altro che ti chiede lui, chiunque esso sia. E se noi andiamo nella storia dei santi, è un santi. Allora, è un atteggiamento, ma poi ci sarà un servizio dentro casa. Torna a casa e con tua moglie che fai, cominci a litigare, oppure cerchi l'incontro. Hai un problema con tuo figlio, cosa fai? Ti metti subito a muro contro lui o cerchi il dialogo? Hai una sofferenza con un altro parente, che fai? Lo metti, lo chiudi, lo allontani? E mi raccontavo, per funerale qualche giorno fa, di un nipote, di questo signore che è mancato, che stava in fondo alla chiesa perché non parla con i genitori, quindi non parla con i figli del defunto. Ma questa è una cosa da dire. E siccome molte famiglie ci passano, dobbiamo interrogarci su questo. Anche quello è un servizio, è rendersi disponibile. E poi c'è un servizio fattivo, concreto, a quelli che sono gli ultimi, a quelli che sono abbandonati, alla gente disperata. Sarà magari solo per ascoltare i loro problemi, per parlare un po', per dare un po' di speranza, per dare un po' di fiducia. Ma tu sei disposto, proprio perché sei eucaristico, perché sei stato in base all'Eucaristia, a fare qualcosa per gli altri. Allora è il tuo tempo. Il tuo ascolto, la tua vita, non dovrebbe essere proprio il servizio alla comunità. A questo punto viene il Signore Gesù. Non è stato sufficiente, è drammatico, il segno della condivisione del pane. Perché il cuore degli interlocutori, anche se il dottore della legge, è particolarmente duro. Perché non ci basta quello che fa il Signore? Qualche volta anche quelli che vanno in parrocchia lo dicono, no? Sì, è tutto molto bello, però io non ce la faccio a credere alla risurrezione. Perché non ti basta ciò che il Signore ha fatto? Quando la gente dice vorrei tanto un segno, ma perché non ce la dai il segno? Gesù risponde, non sarà dato alcun segno a questa generazione. Prende e parte. Qui non dice come in altri passi. segnare il segno di gioia. Nessun segno sarà grande, perché il segno è quel pane che sta sulla barca. Cioè il segno è Gesù. Siccome Gesù è entrato nella nostra vita e noi l'abbiamo incontrato prima di iniziare con noi, quello è il segno. Solo che noi dobbiamo riuscire a tradurlo per il mondo. Perché il mondo ha molto bisogno di questo. E l'alfabeto non funziona più. Io sono convinto che la svolta delle nuove evangelizzazioni ci sarà quando riusciremo a trovare un linguaggio che va al cuore e non passa per i formalismi, non passa per le strutture canoniche, non passa solo per le tradizioni. Quando tu buchi il cuore dell'altro, che guardate per questo è essenziale che ci sia il sorriso, che ci sia un gesto, che ci sia un atteggiamento, che ci sia una disponibilità. Mi ha raccontato il vescovo di Lito una cosa che mi ha molto impressionato. I primi giorni dopo il terremoto di Matrice, è andato lì, cercava di parlare un po' con la gente, dare una mano, e un vecchietto gli dice: può venire con mio padre, e la porta dove c'era la sua casa. Non esisteva più nulla, era sbriciolato. Il vescovo, Don Domenico Pompini, un vescovo giovane, a un certo punto gira lo sguardo e vede dei sacchi. Quei sacchi erano la moglie e i figli di quell'uomo. E ha detto Don Domenico: io che potevo fare? L'ho solo abbracciato, non potevo fare altro. Io credo che in quell'abbraccio di un pastore c'è molto più di tante catechesi. Anche questo è il servizio. Questo è il segno che noi vogliamo. Però questa è la traduzione del nostro incontro. Il vescovo ha incontrato Gesù, conoscendolo come un uomo innamorato di Dio ed è felice di poter portare la parola di Dio, ma lì doveva trovare una parola adatta per quel vecchietto, non era una parola umana, era solo dirti, dirgli ti voglio bene, io sono qui. E allora se noi troviamo questa traduzione, noi veramente serviamo la parola del Signore. Facciamo qualcosa di grande perché il Vangelo si diffonde. Quante volte siamo polemici, abbiamo un sacco di problematiche, abbiamo, non so, alcune esperienze di scatto. Le scatto sono bravissime, però sono tantissime, devono parlare. Allora quando tu stai riunione con i capi scout, inizia alle 9:30, se va bene l'una, a parlare. Bello, no? È utile, però parliamo di che? Io forse passo per essere un po' troppo pragmatista, uno che fa le cose, quindi sono concreto, ma forse è anche un dono. Però credo che sia importante una cosa, come diceva la dottoressa Cardinale Pallini prima di andare via, cioè il servizio, la reduzio ad uno, torniamo all'essenziale. E mi diceva questo, lo dico come testimonianza, no? Che questi ultimi giorni di servizio che hanno vissuto nella diocesi sono stati anche un momento di grande purificazione, no? Che quando lasci una vita bella e importante, lui ci ha molto speso in questa chiesa, nei 9 anni che è stato il nostro responsabile, pastore, alla fine ti fa le domande, che rimane? Rimane la preghiera, rimane il cuore disponibile, rimane i poveri, rimangono le parole che hai segnato nel cuore. Qualche giorno fa mi ha scritto un messaggio una giovane mamma, dico giovane perché ha 5 figli, ma è rimasta la ragazzina di aspetto e di cuore, ma tutto sai. Dice, da oggi a casa nostra, che tu conosci, a casa dove abitava la mamma, c'è una famiglia siriana che è arrivata con i corridoi umanitari. Voglio condividerlo con te perché abbiamo iniziato insieme il cammino di Carleti, quando ero ragazzina, era 18 anni, non la conosco. E io un po' di più, insomma, moltissimo. Ed è molto bello, se ti accorgi che delle parole che tu hai seminato nel tempo portano un frutto che non puoi prevedere. Nella maggior parte dei casi non lo sai, però il Signore agisce. Se ci hai creduto, e se l'è fatta con il cuore. Ecco, noi abbiamo questo punto di tradurre con il cuore e i gesti l'amore immenso del Signore. Tante parole, tante polemiche non servono. Quello che conta è gustare, vivere e adorare quel Cristo Salvatore che si è fatto per noi pane spezzato e che è diventato il nostro nutrimento. L'Eucaristia è il momento per rendere grazie per questo segno e questo dono di comunione. In qualche modo questo ci fa essere più luminosi, più forti, più saggi dell'unità del cuore. Oggi abbiamo ascoltato un Vangelo particolare, no? Abbiate un cuore semplice, miti e umili di cuore, imparate da me, perché questa è la vera istruzione. Dice San Paolo, voi siete stati istruiti in quella verità che è in Gesù, la mitezza e l'unità del cuore. Però dobbiamo avere un amore forte, perché se noi non amiamo quel Signore che ha invaso il nostro cuore, se noi non desideriamo di stare con Lui, le cose non funzionano. Quando qualche settimana fa ho incontrato il marito di Chiara per me, che parlava al gruppo degli aspiranti diaconi permanenti, ci ha raccontato una cosa che è tempo che vi posso condividerla, che per me è una pena miliare. Nei giorni precedenti la morte di Chiara, penso che tutti conoscono la storia di questa creatura angelica che il Signore ci ha donato, lui ha fatto una domanda a Chiara, il marito, se non è che parliamo, ma Chiara va alla croce, è proprio così dolce come ci viene detto, è proprio così bella da vedere, e lei ci può fare solo croce così, è proprio dolce, ma il dolore è una croce, è una croce dolce, no? Allora, questo desiderio della vita di Dio, che passa anche per la croce, che passa per le prove, che passa per la sofferenza, no? Non è necessario cercare sempre rimedi a tutto. Si può anche dire questo va dal Signore, questo vivo. Questo mi ha chiesto e questo faccio. E che trasformo la mia fatica in offerta. E la riparazione. Volete un motivo per riparare? Vado subito. Sabato scorso ho dovuto mandare un sacerdote a fare una piccola ispezione, perché qualche cretino ha esposto dei manifesti sconcissi su Gesù dentro le pensine dell'ABAC. Poi l'ABAC non c'è nessuna colpa, dicono loro, però quando fanno aprire e venire e mettercelo dentro, non dovranno spiegare. E di corsa poi una volta che ho studiato la cosa di un canale del comune, sono andati vicino a fare un doppio manifesto. Vi garantisco che era veramente imbarazzante. Mi era stato detto che venerdì sera da un parroco che era turbatissimo da quello che aveva visto. Quindi riparare, la riparazione è un valore grande della Chiesa, riparare le sporcizie e le porcate degli uomini che non credono o che vogliono essere protagonisti, provocando, come in questo caso, stupidamente, però intanto fanno un sacco di danni. Quindi possiamo riparare, no? Con la nostra offerta, con la nostra partecipazione a Gesù Cristo. E allora se abbiamo questo amore forte, il segno è dato, è Gesù. È vero che negli altri evangelisti Gesù dice non sarà dato nessun segno a questa generazione se non il segno di Giona. Quindi il risolto, perché Giona è, va nel ventre del pesce, sta 3 giorni poi viene sputato. Quindi è il segno di quelle dove in mezzo alla condivisione della morte dell'uomo per uscire alla vita. E Paolo dice, ma se voi, come abbiamo ascoltato oggi, lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai nostri corpi mortali. Per la risurrezione di Gesù anche noi possiamo risorgere. Questo è il segno di Giona, questo è il pane che sta sulla barca del nostro vita. E allora il nostro compito a questo punto è comprendere. Perché non capite ancora? Perché non capiscono quello che stanno vivendo? Sapete, c'è una domanda che forse ci può aiutare. Vi ricordate il capitolo 9 di Giovanni quando porta un cieco nato a Gesù? E gli fanno una domanda, ma chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? La malattia è conseguenza del peccato, sono proprio il concetto. Tu sei un peccatore, quindi devi essere malato. E allora il mondo non c'è più di santo. Tutti siamo tutti peccatori, ma qualcuno è santo. Non è esattamente così. E allora Gesù risponde, voi fate questa domanda perché voi siete ciechi. È il versetto 41 del capitolo 9. Quando loro dicono, i farisei, ma allora tu vuoi dire che anche noi siamo ciechi? se voi foste ciechi non avreste alcuna colpa, ma siccome voi ci venite e sapete e avete gli strumenti, la vostra colpa è ancora più grande. Qual è questo peccato del non comprendere? Il peccato di non permettere alla parola di Dio di scomodarmi. Vi dico una cosa che fa abbastanza cambiare. Noi dobbiamo pensare che siccome siamo persone che pregano, persone che sono devote, magari facciamo la conoscenza di misericordia, magari facciamo noi a noi che ci sono nodi, stiamo a posto. Non è assolutamente detto. Se quello è un aiuto per la conversione, va bene. Ma se io faccio tutto questo e poi continuo ad avere i pregiudizi, la durezza del cuore non serve a niente. E non è che è inefficace la preghiera, perché una donna cosa può fare, certamente, ma è che il nostro cuore non mi ama. Allora, non farmi scomodare dalla parola di Dio. E vi dico anche un'altra cosa, una cosa che noi preti sappiamo bene. È più facile insegnare la preghiera di devozione che spiegare la parola di Dio. Perché quella, ripeto, è vana. La parola di Dio la devi piacere, la devi meditare e soprattutto devi accettare che ti metta con le spalle al muro. Tu questa parola non l'hai vissuta, tu questa parola non la vuoi accogliere nel cuore, tu non ti vuoi mettere in discussione. Allora quando è così, il tuo cuore è profondamente indurito e non riesce ad aprire. È un cuore indurito che non si apre, è un cuore che non può fare spazio al peccato, che lì arriverà il demonio. Quando Gesù, sempre nel Vangelo di Marco, dice che alcuni sono quella strada lungo cui il seme è gettato, l'accolgono pure. E poi viene Satana e ruba la parola del cuore. Ecco, il cuore indurito, il cuore in cui l'attributo non è stato messo. Perché il demonio arriva e ti ruba la parola. A quel punto puoi fare mille devozioni, ma tu con Dio non ci stai, pensi di stare con Dio. Ma non è così. Guardate che di formalismo nel cristianesimo c'è stato tanto nei secoli passati. E se oggi ci chiediamo come mai le chiese sono vuote, è perché abbiamo fatto tanto formalismo. Perché abbiamo fatto le messe in cui la gente non capiva, non ascoltava, non pregava, faceva altre cose. La gente chiacchierava, magari diceva forse anche rosario se andava bene, ma non partecipava di fatto al mistero. Non accoglieva la presenza di Gesù. Non incontrava la parola. Se c'è una colpa che gli uomini della fede hanno avuto, è quello di aver per secoli chiuso la parola di Dio. Tu dice ai farisei, voi siete ancora più in colpa perché voi non avete permesso a loro di entrare, avete chiuso, e così condannate voi stessi e i poveracci non possono entrare. E il rapporto è con la parola di Dio. Per la durezza del nostro cuore non si è creata questa legge. Ma da principio non fu così. La parola è sempre liberante, però la parola di Dio ti interroga e devi chiederti, la sto veramente ascoltando oppure no? Vado verso la conclusione perché di nuovo è il mio. Quando Gesù dice non fatevi prendere da lievito dei farisei o di Erode, guardate, questa è un'immagine importante. Va compresa con attenzione. Il lievito che cos'è? È quella sostanza che fa crescere. Allora, se il lievito è Gesù, il pane, quello che sta sulla barca, tu cresci in un certo modo. Lui però dice, ci sono altri lieviti, quello dei farisei, che sarebbe la ideologia. Secondo alcuni studiosi, i farisei erano dei teologi progressisti, quindi erano un po'... oggi non ha molto più senso, diceva madre Francesca di Rossi di Castro che era la sinistra, oggi non ha molto più senso, no? Quelli che sembrano quelli avanzati, quelli moderni, se volete la scienza soprattutto, no? Mentre Erode era, tra virgolette, anche qui la destra, cioè il potere politico, furbi, quelli che si organizzano, sono generalizzazioni. Allora il lievito in realtà, quando non è quello di Gesù, che cos'è? È l'istinto perverso. È la mentalità dell'idea che pensa che l'uomo varrà se si afferma sugli altri. C'è una frase, mi sembra, di San Paolo, proprio prima Corinzi, dice, ma sappiate bene che il Signore dice la superbia, la vanità di coloro che si vedono importanti, li ucciderà. E non c'è nessun vanto se non la croce del Signore Gesù. Perché la stoltezza dei superbi si inganna con la loro durezza del cuore. Riprendo il caso esatto perché se non ho la memoria è esattamente questa la frase, ma il concetto era quello. Allora, Corinzi 3. Ecco, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si vede insapente in questo mondo, si faccia stolto, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, Dio fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia, no? Quando dice la vita va avanti furbi, i sapienti cadono la loro astuzia, e ancora il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quella è il lievito sbagliato, il lievito pericoloso. Quando pensi di essere qualcuno, la sua fede religiosa. Che cos'era il formalismo religioso? Era questo. Io ho ragione, vieni con me. Questa è l'unica strada. A volte anche qualche movimento ha questa espressione. Non è così. La convinzione che l'adempimento esteriore, l'adempimento formale del precetto salva il cuore, non è così. Ci rende puri di fronte a Dio? No. Vi ricordate il fariseo che sta davanti e prega e dice io sono bravo perché pago le tasse, perché prego, perché tutti mi onorano, tutti mi adulano. Pensavo quel pezzente che sta in fondo, che è un peccatore, perché è un ladro. E Gesù dice, capitolo 18 di Luca, questi vanno a casa sua, salvo, l'altro, no. Ed era un fariseo, dottore della legge. Amava i primi posti nelle piazze delle sinagoghe, amava i lunghi filatteli, amava le frange, amava le vesti, ma non è salvo. Sta in prima fila nel tempio, ma non è salvo. È condannato. È condannato. E ricordiamo sempre che il primo che ha la certezza di stare nel paradiso è un malfattore. Oggi sarai con me nel paradiso, perché hai creduto nel figlio di Dio e lo hai riconosciuto. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, tu sei un giusto che muore per noi. È la professione di fede. Un'altra che abbiamo, clamorosa, l'uomo che butta la lancia sul costante, dice sì, questo è il figlio di Dio. Forse lo stesso centurione che aveva detto io non so nemmeno che tu entri in casa mia, di solo una, il mio servo sarà guarito, chiedo questo. In nessuno tu hai una fede così grande in Israele, in nessuno. Forse è l'Ungido, lo stesso che punta la lancia sul costato di Cristo e dice quest'uomo è davvero il figlio di Dio, lo abbiamo ucciso. È il peccato dell'uomo che uccide Gesù. E allora questo cuore indurito aumenta la cecità, il peccato in noi, ci allontana la verità. La domanda di Gesù, ma perché ancora non comprendete? È una domanda che non è un giudizio negativo, è un appello. Tornate, mettetevi a seguire Gesù, cioè venite appresso a me, mettetevi in cammino. La sequela che cos'è? La sequela è l'obbedienza alla parola, ma la sequela presuppone l'umiltà, che presuppone la fedeltà, che presuppone di prendere la croce con lui, imparate da me e prendete il mio gioco sopra di voi e non abbiate paura, il mio gioco è leggero, il mio carico è suave. La sequela è salvare la vita. Allora, questo vuol dire essere cristiani che vivono secondo l'Eucaristia. Ma il capitolo si conclude, qui leggo questi ultimi versetti, con qualcosa che è proprio la conseguenza di aver capito che c'è un pane che salva la vita. Se qualcuno vuole chiedere a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perde. Ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perde la propria vita? Cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me delle mie parole davanti a questa generazione adulta e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Vi sono alcuni qua presenti che non vorranno prima di aver visto giungere il regno di Dio. nella sua potenza, e siamo noi. Il regno è già qui, perché il Vangelo è stato segnato nei nostri cuori. La plantazio, l'aver messo il Vangelo nel cuore di noi è stato fatto con gli apostoli, in cui siamo eredi grandi, e abbiamo una memoria grata a loro e una memoria data dalla Cristo. Spezziamo la vita, facciamo sì che questo ricevere il pane sia proprio la fonte della nostra vita autentica, spesa per gli altri nel servizio. Molti andranno in ferie per qualche tempo, non so quanti possono farlo, ma non potranno certamente. Bene, non dobbiamo dimenticare che siamo spezzati dagli altri, che dobbiamo dare agli altri. Concludo con le parole che ha scritto un mistico del nostro tempo, il padre Henry Nouwen, un gesuita che si è dedicato completamente al servizio dei disabili. La parola Eucaristia significa letteralmente azione di rendimento di grazie. Celebrare l'Eucaristia e vivere la vita eucaristica ha tutto a che fare con la gratitudine. Significa vivere la vita come un dono di cui si è grati. Ma la gratitudine non è la cosa più spontanea della vita. Certamente non quando sperimentiamo la vita con una serie di perdite. Il grande mistero che celebriamo nell'Eucaristia e che viviamo nella vita eucaristica è questo. Attraverso il pianto per le nostre perdite, giungiamo a conoscere la vita come un dono. La bellezza e la preziosità della vita sono intimamente connesse alla sua fragilità e mortalità. L'Eucaristia è riconoscimento, è la piena comprensione che colui che prende, benedice, spezza e dona è colui che dall'inizio del tempo ha desiderato stare in comunione con noi. La comunione è ciò che Dio vuole e ciò che noi vogliamo. È il grido più profondo del cuore di Dio e del nostro cuore. Perché siamo fatti con un cuore che può essere soddisfatto soltanto da colui che lo ha fatto. Dio ha creato nel nostro cuore una serie di comunioni che nessuno, se non Dio stesso, può e vuole appagare. Allora il movimento che viene dall'Eucaristia è il movimento della comunione, dalla comunione alla comunità, al ministero. La nostra esperienza di comunione, prima ci mandano i fratelli e sorelle per condividere con loro le nostre storie e per formare con loro un gruppo, e poi come comunità possiamo muoverci in tutte le direzioni e raggiungere tutte le persone se abbiamo il pane con noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Vogliamo ringraziare il Signore per questo grande dono che abbia avuto il nostro Don Gianrico insieme a noi, con queste parole molto edificanti per noi abituati a stare sempre davanti all'Eucaristia, ma mancava proprio, il Signore ha voluto venire a dare più sapienza alla nostra vita spirituale. Allora ringraziamo il Signore per questo grande dono. Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato? Innalzo la mia voce come un calice di lode, con tutte le mie forze grido. Grazie, grazie. Giovani, Con tutto il cuore, grazie Eccellenza.